Buongiorno a tutti, sono Alessio Frusciante e faccio parte del Linux User Group locale, cioè del FLUG cosiddetto. Vi parlerò della minaccia dei sistemi di protezione hardware. Si tratta praticamente di innovazioni tecnologiche che potrebbero avere un impatto molto grande su come noi utilizziamo i nostri computer, utilizziamo internet e via discorrendo. Da quale esigenza nascono questi nuovi sistemi di protezione? Ci sono delle motivazioni che possono essere condivisibili. Ci sono delle motivazioni fondamentalmente di sicurezza, cioè che i computer che noi usiamo non sono nati con in mente l'idea di essere ultra sicuri, non sono nati con in mente l'idea di comunicare diciamo remotamente, non tutti perlomeno, non sono nati così nemmeno molti dei sistemi operativi che vengono utilizzati. E quindi siamo immersi in una rete di pericoli. Internet è piena di problemi perché ci possono aggredire da un momento all'altro e quindi non siamo mai sicuri, virus, queste cose qua. Ci sono dei programmi che sono stati proprio progettati in maniera insicura perché sono nati quando sostanzialmente internet era un passatempo di poche decine di persone o centinaia, e ad esempio ci sono dei programmi che mandano in chiaro tutta la comunicazione o soprattutto la parte di autenticazione iniziale, come per esempio questo programma di cui faccio l'esempio, Telnet. Inoltre ci sono i programmi che hanno dei bug. Questi bug possono essere sfruttati per trovare delle vulnerabilità e queste vulnerabilità possono essere usate per installare cose a nostra insaputa sul nostro computer oppure per sfruttare il nostro computer come base per lasciarci dei dati sopra e così via. A questo come si risponde? Alcuni pensano che la risposta a tutto questo sia il computer, il cosiddetto computer fidato. Sulla parola fidato bisogna intenderci, cioè chi è che si può fidare di questo computer? Vedremo più avanti che insomma non è così chiaro chi è che si possa fidare di questo computer e chi no. Però sicuramente è una soluzione che l'industria, sia hardware che software, sta proponendo con forza. In particolare lo sta proponendo un gruppo che si chiama TCG, che in realtà è una ridenominazione di un gruppo che già esisteva prima. Questo gruppo nasce nel fine 2003, però sostanzialmente è semplicemente il cambiamento di un nome di un gruppo precedente che si chiama TCPA, Trusted Computing Platform Alliance. Questa alleanza di appunto produttori sia hardware che software ha come scopo quello di creare un computer diverso da quello attuale, un computer pensato per la sicurezza, così dicono, in modo tale che questo computer possa essere completamente fidato. Questo gruppo è composto da 200 aziende, è un gruppo di queste 200 aziende, poi vediamo chi sono, insomma, comunque sono parecchie aziende piuttosto grandi, e il loro obiettivo è creare questo computer non da zero, ma sostanzialmente cambiando alcune cose all'interno dei computer che quasi tutti noi abbiamo, cioè i PC, personal computer, che tutti abbiamo, insomma, quasi tutti noi abbiamo a casa. Com'è composto questo gruppo? Ci sono i produttori di microprocessori, almeno quello che interessano l'informatica da casa, cioè tipo Intel, AMD e anche altri. Ci sono i produttori delle schede madri, ci sono i produttori di tutte le periferiche sostanzialmente, quelli che producono i BIOS, qui ho messo qualche nome, e poi ci sono anche produttori come Microsoft, come IBM, HP, Sony, insomma ci sono tantissime ditte di dimensioni notevoli dietro questo progetto. Quindi già questa cosa, insomma, si sono alleate 200 ditte per fare una specifica comune che possa essere utilizzata da tutti, in modo tale da creare questo Trusted Computer. Cosa fa a grandi linee? Ora non voglio entrare nei dettagli perché forse non è la sede. C'è prima di tutto una gestione hardware della crittografia, cioè quello di cui poi si parlerà anche stasera magari nel percorso tecnologico. Una serie di questi aspetti vengono gestiti direttamente a livello hardware, cioè sostanzialmente su questo computer c'è un modulo che si chiama TPM, Trusted Platform Module, che consente di fare delle cose simili a quelle che si può fare con una smart card, cioè su questo modulo c'è una chiave che non esce mai da questo modulo, che non è estraibile, che attiva a sua volta tutta una serie di funzionalità. È come se noi avessimo per esempio una smart card che quando inseriamo nel nostro computer ci permette di fare alcune cose. Quando questa smart card non è presente, alcuni aspetti sono disabilitati. Al momento dell'avvio della macchina uno può scegliere se attivarla o no questa modalità affidata, cioè sostanzialmente se questo modulo è attivo il computer diventa sostanzialmente fidato, però uno può anche scegliere di non renderlo fidato. Chiaramente non è detto che poi, una volta scelto di essere inaffidabile, gli venga permesso di fare altre cose, cioè diciamo è una scelta sulla quale è un po' tutto o niente. Vediamo poi dopo quando parleremo anche dei sistemi operativi che vanno su queste macchine. In particolare cosa fa questa macchina quando si avvia una data affidata? Controlla che l'avvio sia sostanzialmente, ogni passo dell'avvio sia come ci si aspetta che sia, cioè praticamente quando il nostro computer si avvia si eseguono una sequenza di passi, ad ogni passo si controlla che il passo successivo sia quello che ci si aspetta, sostanzialmente si fa un controllo crittografico sulla consistenza del passo successivo e se i conti tornano viene eseguito il passo successivo. In questa maniera, con una sequenza di passi, ognuno che garantisce quello successivo, si arriva a avere il cosiddetto trusted boot, cioè l'avvio fidato. Questo rende sostanzialmente impossibile modificare nella procedura di avvio del computer qualcosa senza che ci se ne renda conto. Quello che succede quando poi ci si rende conto di questo, tipicamente il computer si rifiuta di avviarsi in modalità affidata e quindi si riavvia in modalità inaffidabile, oppure altre conseguenze. Questo non è specificato all'interno della specifica. Questo di cui sto parlando non è una prospettiva futura che avverrà chissà quando. Sono già in commercio dei chip che rispettano queste specifiche. Qui ho fatto tre esempi di ditte, ce ne sono anche altre. Quindi sono a disposizione questi chip che possono sostanzialmente, con modifiche lievi, essere aggiunti ai computer attuali. Quindi diciamo da oggi potremmo trovare in commercio delle macchine che rispettano completamente questa specifica, almeno la versione 1.1. Però questa sicurezza aggiunta al sistema, a parte anche lì andrebbe visto in realtà quanto aggiunge, sinceramente fa un po' pensare perché prima di tutto negli scopi di questa alleanza è esplicitamente dichiarato che il loro scopo è l'ubiquità, cioè sostituire nel tempo tutte le macchine attualmente disponibili sul mercato con macchine fidate. E quindi questo insomma, già ci può far pensare, perché significa che forse tra 5 anni non sarà possibile comprare un computer non fidato, anche perché teniamo conto del fatto che i componenti di un computer non sono cose che tipicamente si possono produrre, non tutte perlomeno si possono produrre in ditte di piccole dimensioni fatte da 4 amici. Per fare un microprocessore insomma ci vuole una discreta tecnologia e anche parecchi soldi, quindi sostanzialmente se Intel e AMD, che sono i due costruttori principali nel mondo PC di microprocessori, si mettono d'accordo che loro da un certo punto in poi fanno microprocessori all'interno dei quali è compreso questo chip, non è che ci si possa fare molto, cioè o non si smette di comprarglieli o se no non è che le alternative siano tante. Quindi lo scopo dell'ubiquità, viste chi sono queste 200 aziende che si sono messe insieme, non è così peregrino, insomma è possibile. Tra l'altro così uno pensa, come mai da un certo momento in poi, visto che i nostri computer sono stati per anni così alla mercé di tutti e sostanzialmente era il singolo che si doveva preoccupare di alcuni aspetti di sicurezza, come mai invece sia nata questa voglia di rendere più sicuro il computer per gli utenti? Soprattutto non è detto che questo sia l'unico modo di affrontare il problema, cioè questa è una possibile soluzione al problema di alcuni problemi di sicurezza, ma non è l'unico modo di farlo. Questo è un modo che sostanzialmente dà molto potere a chi produce le macchine e toglie possibilità di controllo a chi le usa. Quindi è una strategia questa, non è che sia l'unico modo di risolvere i problemi di sicurezza relativi a internet o relativi all'informatica. Diciamo, le preoccupazioni che questa specifica pone sono queste che ho un po' elencato, poi forse anche altre. Intanto ogni chip ha un identificativo. Questo problema dell'identificativo di ogni processore prodotto era già venuto fuori qualche anno fa, poi c'erano state le proteste, quindi sostanzialmente sono stati ritirati, cioè perlomeno non sono proseguiti la produzione di questi chip, però qui si ritorna al discorso che questo TPM è sostanzialmente identificabile univocamente. Quindi chi usa, cioè sostanzialmente è possibile sapere quale chip ha fatto sì che un computer si avviasse in modalità sicura, quindi c'è una specie di controllo possibile. Inoltre, quando si parla di sicurezza a livello hardware, c'è un problema che sostanzialmente, siccome questi chip diventano molto più complicati di quelli attualmente disponibili sul mercato, cioè fanno operazioni molto più complicate, c'è il problema anche della possibilità di introdurre errori anche nella programmazione dei chip, perché comunque i chip hanno a bordo del codice che è stato chiaramente microprogrammato sopra, non è modificabile in generale, non sempre, comunque in questo caso del TPM non dovrebbe essere facilmente modificabile, e quindi se ci sono dei bug non è così semplice riuscire a patcharli, come si dice in gergo informatico, cioè a fare in modo di avere una versione successiva che questi bug li evita. Inoltre c'è un problema proprio di conoscenza di quello che accade, cioè tipicamente le specifiche sono note, però quello che è il codice realmente programmato sui chip non è noto, che è un discorso che si riallaccia al software libero. Qui dovremmo avere dell'hardware libero, cioè io dovrei essere in grado di sapere esattamente cosa fa questo chip e non quello che mi si dice che viene fatto. Finché io non so cosa fa, diciamo, fidarmi di questa sicurezza aggiuntiva è un po' difficile. Questo per quanto riguarda il campo hardware. Cosa succede? Dal mio punto di vista, e non solo mio, queste sono soluzioni hardware che tolgono controllo al singolo, all'utente. Non è la prima volta che ciò accade, perché comunque ci sono stati già in passato degli episodi in cui si è visto che c'era da parte delle ditte, soprattutto di queste grandi ditte produttrici, la volontà di aumentare il loro controllo su quello che succede. Ad esempio il personal serial number che era uscito, cioè praticamente un identificativo univoco per ogni microprocessore sul Pentium 3, c'è HDCP che sostanzialmente è una protezione per la comunicazione digitale, che sostanzialmente protegge la trasmissione, per esempio, alla mia televisione attraverso un cavo di un contenuto digitale. In questo modo la cifra sostanzialmente in modo tale che io non possa farmene una copia. Quindi a meno che non usi un dispositivo che diciamo è accettato. Quindi sostanzialmente mi si impedisce di fare il cosiddetto time shifting, io non posso registrare un programma se non con un dispositivo accettato che magari certi programmi non me li registra perché è disabilitata la registrazione di alcune cose. CPRM, anche questo era un'altra proposta che era stata fatta da grandi ditte, in modo tale che sui nostri hard disk ci fossero delle parti che non fosse abilitata una protezione dalla copia di alcuni dati. Anche lì poi ci sono state delle modifiche, fortunatamente ci sono delle persone che in questi comitati poi hanno lavorato per non farla entrare questa specifica, sostanzialmente se no avremmo a questo punto degli hard disk che a un certo punto ci possono dire no, io questo non te lo copio perché non si può, perché qualcuno ha deciso che questa cosa te non te lo puoi copiare da qui a qui, quindi togliere controllo all'utente. Per quanto riguarda il software invece, o meglio insieme a questo, c'è qualcuno che ha già pensato a come costruire sopra questa piattaforma hardware sicura una piattaforma software sicura o fidata, come la chiamano. Il nome più noto è Palladium, che è un prodotto della Microsoft, che poi ultimamente è stato rinominato in questa specie di sigla che si vede in cima, che si pronuncia circa NSCAB, Next Generation Secure Computing Basis. Si nota che insomma, a quanto pare questi nomi sono stati associati a qualcosa di brutto, perché tutti li hanno rinominati, cioè il gruppo ha cambiato nome, il gruppo TCPA ha cambiato nome in un altro e denominazione, questo sistema operativo ha cambiato nome, è diventata una cosa un po' più complicata da pronunciare. A quanto pare qualcosa è stato percepito, che gli utenti stavano cominciando a chiedersi ma cosa sono queste cose che ci stanno dicendo, che fanno tanto bene a noi, insomma, e questi nomi erano stati associati a qualcosa di non tanto positivo a quanto pare. Purtroppo questo sistema operativo ancora non esiste, non è stato ancora rilasciato, ci sono degli aspetti che sono già presenti negli ultimi prodotti di Microsoft che vanno in questa direzione. C'è una documentazione, non è chiarissima, non è che si capisca bene, è un po', ci sono dei documenti che sono a metà tra marketing e documentazione tecnica, quindi non è chiaro poi cosa effettivamente farà. Sostanzialmente è un sistema operativo fidato, come lo chiamano, che chiaramente necessita di una base hardware adatta, perché un sistema operativo fidato che gira su un hardware non fidato poi alla fine è comunque in qualche maniera girabile, è possibile aggirarlo, e in particolare sembra che non basti la specifica TCPA di cui ho parlato prima, cioè loro hanno bisogno di altre caratteristiche a livello hardware per essere completamente fidati. In realtà la specifica TCPA è una specifica veramente diciamo che uno può superare, cioè un produttore può decidere di supportare TCPA e anche altre cose. Ad esempio Intel ha già dichiarato che uno dei prossimi processori avrà tutte le caratteristiche per cui ci possa girare sopra il sistema operativo Microsoft, NSCAB o Palladium. Ecco, cosa fa Palladium? Palladium è pensato esattamente, diciamo, principalmente per alcuni aspetti. Prima di tutto il Digital Rights Management, che è una delle preoccupazioni degli ultimi anni. Cosa è successo negli ultimi anni? Che grazie alle tecnologie digitali, alla facilità con cui è possibile distribuire un contenuto, può essere un libro, può essere un film, può essere una canzone, e grazie alla facilità di copia sostanzialmente identica che si fa in digitale, ha assunto un peso enorme questa questione del digital rights management. Il problema è che le ditte che producono, che sono detentrici dei diritti di sfruttamento delle opere d'ingegno, diciamo così, quindi appunto case discografiche, editrici cinematografiche, stanno premendo tantissimo per fare entrare delle tecnologie che gli danno un controllo molto più grande di quello che avevano nel campo analogico classico, sostanzialmente. Adesso quando ne compriamo un libro, dopo la prima vendita, siamo abbastanza liberi di fare quello che ci pare, leggercelo dove vogliamo, eventualmente prestarlo, rivenderlo a un'altra persona. Sostanzialmente, a parte la copia, tutto è sostanzialmente lecito. Quello che vogliono fare queste ditte invece è avere un controllo maggiore su questi contenuti, e quindi un graduale passaggio dall'acquisto di un bene alla pay per view, cioè io pago per l'uso che ne faccio. Quindi per esempio io posso fare un libro che può essere letto 10 volte, l'11ª volta il libro non si apre più. Questo su un sistema non fidato sostanzialmente è impossibile da fare. Su un sistema affidato come quello che vuole fare la Microsoft sarebbe possibile, perché sostanzialmente la Microsoft cosa vuole fare? Vuole impedire che una volta che appare a video, per esempio, una pagina del mio libro, io mi possa fare uno screenshot. Non posso prendermi lo schermo e copiarmelo in un'altra immagine, per esempio. Questo non lo posso fare, perché Palladium mi impedisce di farlo. Palladium si assicura che non ci sia nessun programma che riesce a leggere, quello che leggo io a video. Il libro può essere cifrato in memoria, però a un certo punto deve per forza passare da una decifratura, perché sennò non potrebbe arrivare a me. Palladium assicura che nessuno opera nel mezzo, perché sostanzialmente impedisce di girare a quei programmi che vanno a leggere i dati in chiaro, sostanzialmente. Oltre a questo c'è un controllo su quello che c'è sul computer, l'ho già detto praticamente. Palladium può scegliere di non far girare alcuni programmi, solamente alcuni programmi che sono certificati possono girare in modalità fidata. Se non vuole si riavvia il computer in modalità non fidata, però chiaramente in modalità non fidata non funziona tutta un'altra serie di cose, ad esempio magari non potrò leggere quel libro di cui prima, quindi mi separa i due ambienti. Questa separazione in realtà può avvenire anche direttamente in memoria se c'è l'hardware adatto, cioè un programma non può accedere a delle zone che sono di pertinenza di un altro programma. Non solo, un'altra cosa che pubblicizzano molto è la revoca dei documenti. Io mando un'email, dopo 10 giorni sul vostro computer questa email non si legge più, che è legato sostanzialmente al discorso del DRM, però riguarda un po' tutti, cioè io posso fare qualcosa che scade, posso fare qualcosa che uno può leggere una volta sola, insomma sostanzialmente il digital rights management ad uso dei singoli. E poi c'è un argomento che è annosissimo, che sono i formati, cioè sostanzialmente io quando uso un programma proprietario, e questi qui della Microsoft sono tutti esclusivamente proprietari, spesso e volentieri i miei dati sono in formato che io non posso decifrare se non con quel programma. Quindi io per esempio uso uno strumento di videoscrittura, mi scrivo un bel libro, dopodiché questo libro, a meno che non usi il programma con cui l'ho scritto, non lo posso leggere in nessun altro modo, anche se i dati sono miei. Quindi non ho il controllo di come sono scritte queste cose. Quindi per esempio non posso passare ad un programma alternativo scritto da un'altra ditta per rileggere il mio stesso libro, perché la Microsoft non fornisce le specifiche del formato. Non solo, grazie a questa tecnologia sicura il lock-in è ancora più forte, perché io potrei per esempio cifrare tutti i dati, cioè la mia macchina può cifrare tutti i dati in maniera tale che è impossibile sostanzialmente rileggerli da fuori da questo programma. Quindi tutte quelle cose che già adesso sono dei problemi, perché comunque il DRM esiste già adesso, sarebbero moltiplicati all'infinito, perché avendo il supporto hardware, il supporto del sistema operativo, sostanzialmente si è in una gabbia dalla quale è difficilissimo uscire. Quali sono i pericoli di questo? Intanto la centralizzazione dei controlli, perché sostanzialmente grazie al pay per view, grazie a questo sistema di controllo dei diritti digitali, colui il quale mi fornisce certi beni ha un controllo molto maggiore su quello che faccio rispetto a prima. Cioè adesso nessuno sa quante volte leggo un libro, sostanzialmente nessuno sa quante volte guardo un film e quando. In futuro sarà possibile fare in modo che sostanzialmente si sappia tutto di quello che noi operiamo su questi contenuti, quindi il discorso privacy diventa veramente molto più allentato. non solo c'è un discorso di conoscenza di, ma anche limitazioni del modo in cui lo uso, anche se è legalmente valido. Cioè qui si va oltre la legge. Io mi invento che certe cose non le puoi fare per esempio con un libro, e non te le faccio fare. Dopodiché basta, cioè non è che ci sono dei mezzi tecnici che impediscono di fare delle cose a cui abbiamo sostanzialmente diritto, che abbiamo sostanzialmente diritto di fare. Quindi la domanda è qui, questa sicurezza è una protezione dai pericoli esterni, o piuttosto è la protezione di terze parti da me? Perché in questo caso, diciamo, le due cose sono un po' confuse. Secondo me qui la protezione di terze parti da quello che posso fare io è molto presente. E qui si fa quindi una domanda, cioè il computer che ho a casa, sul quale io ho dei contenuti che io ho pagato per avere, che ha un sistema operativo che ho pagato, come mai non è più mio? Perché non mi permette di fare un sacco di cose che ho diritto di fare? Di chi è il mio computer? C'è un famoso signore americano che ha ribattezzato il Trusted Computing Treacherous Computing, cioè è un computer traditore, non è un computer fidato. Fidato sì, ma non per me. Questo computer tradisce me, che sono il possessore di tutto quello che ci gira sopra. Quindi attenzione a quello che può succedere. Non solo, ma qui siamo a un passo. Possiamo arrivare molto più avanti di così. Già ci sono delle idee per arrivare più avanti di così. Intanto la parte legislativa. È già passata una legge, ormai nel 98 negli Stati Uniti, quest'anno in Italia, che si chiama, negli Stati Uniti si chiama DMCA, in Italia si chiama EUCD, che sostanzialmente è una legge sul copyright, che impedisce, che diciamo tutela dal punto di vista giuridico tutte le misure di protezione. Cioè aggirare una misura di protezione, anche se fatta per uno scopo lecito, cioè anche se io l'aggiramento lo faccio per uno scopo lecito, ad esempio il fatto che ho comprato un libro e lo voglio leggere in un altro formato, voglio sentire un programma che me lo legge invece di leggerlo a video, quindi voglio metterlo in un formato leggibile da un sintetizzatore vocale, se io, per fare questo aggiro una misura di protezione, commetto un reato. Negli Stati Uniti ci sono delle pene dai 5 ai 10 anni per chi fa queste cose, quindi insomma, pensate un attimo quali sono i problemi legati a questo. Quindi c'è questo aspetto legale. Negli Stati Uniti, chiaramente, questa legge è passata 5 anni fa, adesso siamo molto più avanti. C'è un senatore che sostanzialmente vuole fare in modo che i computer non fidati siano illegali. C'è una proposta di legge che dice che se uno ha un computer che non è certificato per avere tutta una serie di caratteristiche, non lo può avere. È qualcosa fuori legge. D'altra parte ci stiamo avvicinando verso un controllo sempre maggiore dei computer, che poi si diffondono sempre di più, da parte di terze parti. E questi dispositivi che abbiamo a casa, che sono sempre un po' sconosciuti, un po' strani, diventano sempre più in mano a qualcuno che poi non nemmeno conosciamo noi, e sempre meno in mano nostra. Questo controllo del sistema da parte di terze parti sinceramente preoccupa, perlomeno preoccupa chi è preoccupato della privacy. Quindi concludo, innanzitutto ammesso e non concesso che questo aumenti la sicurezza, in alcuni casi effettivamente l'aumenta la sicurezza, vale la pena aumentare la sicurezza a questo prezzo, e qui mi riallaccio alle domande fatte all'inizio da Marco, vale la pena aumentare la sicurezza perdendo tutta una serie di controlli su quello che noi stessi abbiamo a casa? E poi un'altra domanda che insomma... Senza la privacy, la sicurezza cosa vuol dire? Perché se tutti sanno, cioè diciamo, se qualcuno può sapere cosa faccio ogni momento nella mia vita, insomma, la sicurezza è relativa poi alla fine, anche perché poi questi sistemi sono tutti sistemi ultra chiusi di cui non si sa assolutamente il funzionamento, quindi è molto difficile parlare di sicurezza in questi casi. Senza un sistema che sia almeno software libero è un po' difficile parlare di sicurezza. Quindi attenzione, io purtroppo mi rendo conto che questi argomenti alcune volte sono un po' ostici, però sono cose che riguardano tutti, anche perché i piani di queste 200 ditte sono ben chiari, ci riguarderanno non fra 50 anni ma fra pochi anni, perché molto è già sul mercato, si sta preparando il terreno, molti di noi forse non se ne rendono conto, e quindi è bene diffondere il più possibile la consapevolezza che c'è tutto un movimento a livello non solo locale ma anche internazionale che fa sì che la nostra privacy e il nostro controllo su quello che facciamo diminuisca gradualmente. Quindi attenzione, e niente, concludo così.